SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Riprendiamo la nostra conversazione con l'avvocato Peter Tesoriero, che la scorsa settimana suggeriva di studiare la storia e la cultura di altri paesi di cui conosciamo ben poco.
Adesso Cina e Hong Kong sono praticamente ai ferri corti.
Sì, cosa possiamo dire? Come ha detto uno storico italiano che io stavo ascoltando l'altro giorno, sono tifoso di questo Alessandro Barbero, lui diceva che è impossibile per noi conoscere il presente. Bisogna aspettare secoli prima che si incominci a sapere cosa è successo nella storia. Dobbiamo cercare di capire, ma è così difficile e sappiamo così poco. E così, a proposito di Hong Kong, sì, possiamo capire, ma bisogna rendere conto che gli inglesi, in tutti gli anni che loro sono stati lì, non hanno dato una traccia di democrazia ai residenti di Hong Kong. Ma la Cina, dobbiamo accettare pure che il colonialismo non è una cosa buona, eppure la dittatura non è una cosa buona, però bisogna rendere conto che gli inglesi, i francesi, gli americani di oggi si comportano in un modo che i russi, basta vedere Putin e quello che sta succedendo, e Stalin. Io negli ultimi mesi ho letto Guerra e Pace e Anna Karenina di Tolstoi, e lui ci dà tante lezioni di storia, ma cercava lui allo stesso tempo di capire dove stavamo per andare, e lui è una miscela di tanti complessi, come si dice, io mi provo un po' di difficoltà in italiano, ma complessi, diciamo. Per esempio, era molto a favore della libertà dei contadini, ma dall'altra parte non aveva molta simpatia per la borghesia, e poi ha fatto parecchi figli con i suoi servi. Dall'altro lato ha provato molto di vivere una vita che secondo lui era buono. Lui alla fine della sua vita ha deciso di non mangiare più carne, non voleva più andare a cavallo, che lui andava spesso a cavallo. Si vede che si tormentava a fare decisioni sui valori della vita, e così siamo tutti, no? Tu mi chiedi se sono italiano, se sono questo, sono quello, come Tolstoi. Mi alzo ogni mattina e mi domando cosa credo, perché forse domani avrei cambiato idea, e così dobbiamo essere.
Dobbiamo farci delle domande tutti i giorni?
Sì, per la nostra salute mentale, secondo me. Questo è il mio parere, non so se sia giusto o no.
Dunque, tu sei nato in Australia da genitori eoliani, ma tu ti senti di appartenere all'Australia o all'Italia?
Ah, una buona domanda, perché se mi avessi detto quando ero giovane, avrei detto, quando avevo appena finito la scuola, voglio essere italiano. Ma adesso dico, se parliamo dell'australiano di vecchio stampo, assolutamente no.
Ma perché?
Perché erano bigotti, tutte le cose che non voglio essere.
Queste sono le tue esperienze, lo sai perché le hai provate?
No, non sono le mie esperienze, queste sono le cose che risultano dalle ricerche sulla storia che qualsiasi persona possa fare, e anche io sono sicuro, col passaggio del tempo, la storia sarà vista in un altro modo dalle generazioni del futuro. Io sono molto ottimista per l'Australia del futuro, per la semplice ragione che la demografia è cambiata. Possono lamentarsi quanto vogliono, ma il fatto è che i ragazzi che vanno a scuola oggi non ci sono quella maggioranza di discendenza britannica, no, e non solo europei, ma sarà una nuova generazione. Come diceva Shakespeare, un brave new world. Shakespeare anticipava molte cose, questa è una.
Tutto il mondo sarà così?
L'Australia sta in una situazione fortunata, e credo che possiamo essere un buon esempio per il resto del mondo. Sono molto ottimista su questo. Va bene che i capi, le persone che hanno il potere attualmente, parlano come se il futuro sarebbe diverso, ma io credo che sarà un futuro nelle mani di questa nuova generazione, che non è quello del passato.
ma non tira buona aria nel mondo.
Certo, io, va bene, fino ad ora ero molto ottimista per l'Italia, ma attualmente si vede... Bisogna ricordare, una cosa che mi ha impressionato nel mio viaggio in India, molti anni fa, quasi 50 anni fa, più di 50 anni fa, quando ci penso, dovunque si andava, va bene, se uno passasse per l'India in un aereo e uno guardasse su, si vedrebbe che la popolazione dell'India si trovava in campagna. I villaggi erano così uno accanto all'altro. Va bene che le grandi città erano popolate con milioni di gente, ma c'erano tanti che stavano in campagna. Cosa sapevano questi del mondo? Alla fermata dell'autobus c'era un altoparlante che suonava musica dei film. Forse qualche volta ascoltavano la radio, erano analfabeti, ma oggi come oggi, tutti nel terzo mondo hanno la loro disposizione la capacità di guardare la televisione, possono vedere come vivono in altre parti del mondo, e bisogna aspettare che loro vogliono condividere il benessere che noi godiamo. E così io sarei ipocrita se pensassi che dobbiamo non lasciarli entrare, perché mio padre specialmente era quasi, si direbbe, vestito con stracci, quasi scalzo, direi non scalzo, ma quando è venuto a bordo della nave cercando una vita migliore. E così siamo tutti così, dobbiamo accettare che questo sarà il futuro. Questa gente avranno, e non possiamo condannarli per questa voglia di migliorarsi la loro condizione. E così dobbiamo in qualche modo affrontare, non so come dobbiamo farlo, ma bisogna affrontarla, al minimo.
Bisogna affrontarlo, ma c'è chi lo affronta in un modo e chi in un altro.
Sì, ma sì, ci sono quelli affrontano, li lasciano morire. Ho visto sulla televisione l'altro giorno una signora francese nella vicinanza dove vogliono partire a Calais, e lei sembrava una signora per bene, ma tipica signora, e volevano dire che questi non sono buona gente, sono sporchi, sudici, criminali. Ma se noi parliamo così saremo ipocriti, perché noi possiamo benissimo ricordare quando ci dicevano che eravamo tutti mafiosi, quando sapevamo che questo non era vero. E così sarà sempre. Bisogna essere onesto e non ipocriti, no?
Peter, tu sei nato in Australia, hai imparato l'italiano a scuola, all'università, ma qual è stato il tuo coinvolgimento con la comunità italiana? C'è stato o non c'è stato?
Dopo essere laureato con un po' di italiano, mi sono presentato a Evasio Costanzo dicendo: forse arriverà il giorno quando ci vorrebbe una pagina della fiamma in lingua inglese. E lui mi ha detto: purtroppo, Peter, i lettori della fiamma lo comprano la fiamma per sono tifosi dello sport e poco altro, così mi diceva. Ma volevo dire che avevo questa idea, forse perché mio nonno aveva questa idea, che dovevamo fare il nostro meglio per la comunità italiana, per farla essere accettata e apprezzata da quelli che stanno qui.
Tu sei stato coinvolto con alcune associazioni?
Sì, sono stato coinvolto con la Dante Alighieri. Avevo l'idea di fare che gli ex studenti del Dipartimento d'Italiano di Sydney University avessero un punto di riunione per scambiare idee, per proseguire le cose che avevano iniziato, perché l'istruzione è una cosa che non finisce con la laurea, è per la vita e dobbiamo continuare. E così... ma è fallito perché nessuno voleva sentire.
Sei stato coinvolto anche con il COSIT?
Sì. Poi quando avevo lo studio legale, il Giuffre mi ha chiesto di far parte del comitato, e quando ero sul comitato, ho suggerito che si facesse una compagnia, quello che si chiama in inglese Company Limited by Guarantee, che era la cosa migliore da fare, e io ho fatto le pratiche. E poi da quel punto in poi mi sono ritirato, perché avevo fatto quello che bisognava fare e non volevo anche che certe persone avevano l'impressione che io volevo farmi presidente e non sono interessato in queste cose, e così mi sono ritirato.
Ma c'è qualcosa nella vita che avresti voluto fare e non sei riuscito a fare?
Ah, tantissime! Letteratura, musica, scrivere. Ci ho tantissimi appunti pronti ad essere messo in un libro, certi libri su vari argomenti, e adesso ho compiuto 85 anni e non ho pubblicato niente. Ho fatto varie conferenze sulla radio, al museo, e avevo fatto una conferenza sull'argomento di Lord Nelson, e pensavo che mi volevano impiccare per aver parlato male del loro eroe. Invece una signora mi è venuta e ha detto: ah, lei ha scritto un libro su questo argomento, mi piacerebbe leggerlo. Invece non l'ho fatto ancora, forse un bel giorno lo farò. Ma le ricerche sono fatte.
A 85 anni il tuo sogno nel cassetto?
I miei nipotini hanno una discendenza molto complicata. Va bene, la mia parte è semplicissima. I miei antenati sono tutti eoliani e ci sono prove di tutti i miei antenati fino dall'anno 1544, quando i saraceni hanno bruciato tutti i documenti a Lipari. Ma anche prima di allora ci sono documenti che ci danno un'idea di chi erano i nostri antenati. Questo è semplicissimo da scoprire. Ma dalla parte di mia moglie e dalla parte del padre di miei nipotini è molto complicato e molto interessante.
E quindi è questo che vorresti fare?
Voglio scrivere su tutto, perché il mio genero è rimasto molto impressionato del fatto che io sapevo tanto della storia dell'Irlanda, ma non sapevo che io avevo già visitato l'Irlanda prima, quando ero scapolo. Ho molta simpatia per le sofferenze e la storia dell'Irlanda. La parte di mia moglie è molto più complicata ancora, perché va bene che mia moglie è nata in Grecia, ma i genitori di sua madre erano profughi dai Balcani, ma erano una razza prima dei slavi che parlavano una lingua latina che risale dal giorno dell'impero romano, e da poco hanno perduto questa lingua. Mia suocera, quando io ho trovato delle canzoni cantate in questa lingua, è rimasta meravigliata, perché capiva qualche parola, perché così cantava mia nonna. Dall'altro lato, il padre e la famiglia del padre di mia moglie è un gran mistero, perché il nonno di mia moglie era un ufficiale giovane nella marina dello zar quando è scoppiato la guerra civile e i rossi hanno sconfitto i bianchi, e l'ultima parte del territorio dei bianchi era la Crimea, dove lui stava sulla nave, e non sappiamo che fine ha fatto, ma sarebbe stato una cosa terribile, perché abbiamo letto tantissime cose. Questi sono argomenti interessantissimi che vanno scritti. Se non faccio altro, voglio scrivere questo per i miei nipotini, perché non solo devono, la parte più facile sarebbe quella italiana, perché sono consapevole di quasi tutte le cose che basterebbero per loro. Ma questi gran misteri della parte di mia moglie e anche della parte irlandese sono argomenti che devono sapere, e devono sapere il parere del loro vecchio nonno in Australia, che abbia forse qualcosa da contribuire.
Per il vecchio nonno che sta in Australia, quanto è importante la musica?
A me? Well, devo ringraziare mia moglie che, come dicevo, molti giustamente hanno l'impressione che per gli italiani la musica classica incomincia e finisce con la lirica operatica. Invece mia moglie mi ha introdotto a molte altre cose molto... Per esempio mia madre, che suonava abbastanza bene il pianoforte, non suonava Beethoven, Brahms e Schubert, ma come mio nonno era così appassionato all'opera che l'ha fatto suonare il pianoforte dall'inizio alla fine di un'opera completa, come si dice in francese, si chiama répétiteur. Bene, allora, ma mia madre aveva questi spartiti, ce li ho ancora, e suonava, ma del repertorio classico per pianoforte non erano tanto interessato. E poi finiva all'opera italiana, mio nonno diceva: ah sì, Wagner, 5 minuti buoni e ore noiose.
Ma la tua musica preferita qual è?
Un po' di tutto, musica classica, anche musica popolare di altri tempi mi interessa molto, come dicevo la canzone napoletana, e anche la musica di un'epoca quando l'unico modo di sentire musica popolare era l'unica occasione di sentirla era quando veniva suonata viva, le canzoni napoletane per esempio, ma anche le canzoni anche dell'epoca prima della guerra, certe cose che per molte altre persone sono banali ma per me sono interessanti. Qual sono è? Commoventi, è vero come sono stati commoventi, ma però bisogna sapere che sono è propaganda, come strano vivere, strano. E poi una volta mi ricordo benissimo che negli anni prima della guerra una delle canzoni francamente molto molto propagandistiche era Faccetta Nera, e ad un certo momento stavo parlando con il mio caro amico il professore Giovanni Carsaniga. Io sono andato a visitarlo a Londra e era un caro amico, ma lui essendo protestante e in pericolo di suo padre essere confinato, lui mi diceva: ma bisogna sapere che i tedeschi non avrebbero mai cantato una canzone del genere, perché l'italiano è Faccetta Nera, le parole sono cose poco razziste, perché una canzone che avrebbe piaciuto ai tedeschi sarebbe stata una cosa molto diversa. E mi ha fatto pensare perché quella canzone era così popolare.
Qualche titolo di canzoni che ti piacciono?
Delle canzoni della napoletana del dopoguerra mi piacciono moltissimo, le canzoni come Luna Rossa, Mala Femmina, tutte le canzoni del Nuvolo sono meravigliose, ma c'è come si chiama? Monasterio Santa Chiara.
Monasterio Santa Chiara, tengo cuore scuro, ma perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era.
Le parole sono piene di una specie di triste ironia che mi colpisce. Molti altri sono molto un po' esagerato come espressione, ma dobbiamo accettare che la gente al quale piacevano queste canzoni non erano sofisticate e così via, e dobbiamo sentirli sapendo questo. Anche la musica classica, i concerti di Beethoven, di Mozart, violino, pianoforte, tutte le sonate di Beethoven in pianoforte sono meravigliose.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.